The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Allora, io oggi volevo, son partito da questo perché è utile, interessante. Vorrei non tanto parlare della mia ricerca, per non entrare troppo nei particolari di quello che faccio, però vorrei darvi una visione generale di questo argomento. L'argomento, diciamo, se vogliamo metterci un titolo, si chiama Interfaccia Cervello-Macchina o Brain Machine Interface, che dalla fine degli anni 90 è diventato un settore di ricerca molto sviluppato. Infatti, se andate a verificare su internet ci sono tanti laboratori che fanno questo tipo di ricerca, che ha a che fare con le interfacce neurali, ha a che fare con le neuroscienze, con la robotica, con diciamo molte discipline dove al centro c'è lo studio del cervello e l'interazione con il mondo esterno. Perché ho fatto vedere questo filmato? Perché, vabbè, innanzitutto, come avete notato, questo filmato è interessante perché mettono insieme cose diciamo reali con cose invece inventate, quindi in realtà le immagini all'inizio avete visto una scimmia che muoveva un braccio robotico, avete visto Ishiguro con il suo geminoide androide che è reale, e poi avete visto queste interviste a vari ricercatori che invece appunto sono fiction. Però mi interessa capire, farvi capire quali sono le varie distinzioni? Innanzitutto, come punto di partenza, cioè cercare di non far confusione tra androidi, robot umanoidi, cyborg o robot, diciamo, industriali. Lorenzo già ci ha fatto vedere una buona gamma di cose, però vorrei entrarci un po' più nel dettaglio per sgombrare subito il campo da malinterpretazione che serve molto per i giornalisti scientifici, ma non è utile a noi per capire qual è il punto della questione. Allora, iniziamo da un'interfaccia cervello-macchina già esistente e ben funzionante. Questo signore, chi è che lo conosce? Uno, due, tre, quattro, quindi è abbastanza famoso. Questo è un buon esempio di interfaccia cervello-macchina ben riuscita. Adesso forse la maggior parte di voi non lo conosce in questa versione, ma la conosce in quest'altra versione. Scherzavo, non è ben riuscita, nel senso che siamo ancora a livello di fiction, però mi avvicino su quello che di cui vorrei parlare stasera. Questo è il dottor Octopus. Ho tolto l'audio, ma adesso tutti lo conoscete, per chi ha visto Spider-Man, chi non ha visto Spider-Man, e comunque se non l'avete visto dovete uscire da questa stanza, e si capisce qual è il punto del dottor Octopus, che è il dottor Octopus che ha le sue due belle braccia funzionanti, però utilizza questo supporto robotico, questi tentacoli robotici. E la cosa interessante è che lui li controlla direttamente attraverso un impianto neurale che va a raccogliere il segnale direttamente dal cervello, no? Fantascienza. È talmente fantascientifico. Poi ha qualche problema a controllarlo, cioè poi diciamo uno li può utilizzare per cose positive o meno positive, o diciamo per creare un po' qualche problema. Poi arriva Spider-Man, quindi è tutto a posto. Però la cosa che volevo sottolineare è il fatto che per controllare questo tipo di protesi, diciamo, il segnale viene preso direttamente dal cervello. Allora, questo è una discriminante molto importante che vorrei che tenessimo a mente. Faccio questi flash, ma poi ritorno a un discorso più completo. Tenete, per esempio, il Time ha dato questa data, 2045, no? è una data in cui, appunto, qui dice l'uomo diventerà immortale, ma ha usato come immagine questa immagine molto suggestiva, cioè di un impianto neurale collegato direttamente col cervello o col midollo spinale. Quindi questo, diciamo, è un po' il contesto. Quanto c'è di fantascienza e quanto c'è di scienza? Io stasera vorrei vedere un po' qual è lo stato dell'arte, della scienza, prendendo ispirazione dalla fantascienza. Quindi quello che noi vedevamo nei surrogati o qua in Dottor Octopus, che ci sembra un qualcosa di così lontano, in realtà non è così lontano come possibilità, come applicazione. E, diciamo, per spiegare questo volevo un attimo parlare di questi tre termini. Quindi il robot è quello che avete visto, il robot industriale, che è un elemento che si può programmare, che si muove in un ambiente in tre assi, che può essere fisso o può essere mobile, e tipicamente diciamo, quando parliamo di robot in modo generico si può considerare questo tipo di apparato. Quando invece parliamo di androide o robot umanoide, adesso le due cose non sono esattamente identiche, però noi possiamo pensare per esempio ad ICAB, quindi è un oggetto con elementi totalmente artificiali, okay, che ha delle sembianze umane. Quando parliamo per esempio di Shiguro e dei geminoidi, anche questo non ha nulla di biologico, no? È un robot che ha delle sembianze umane, ha la forma di un uomo e addirittura anche l'aspetto esteriore, diciamo, è molto simile all'uomo, ma non ha nulla di biologico ed è controllato, diciamo, può essere controllato anche in remoto, non so, con un caschetto EEG o con un sistema di rilevazione del movimento, quindi l'operatore può fare dei movimenti e il robot li può replicare. Può essere, posso visionare, se a posto degli occhi ha delle telecamere, io posso vedere quello che vede il robot, che è un po' quello che vedevate nel filmato. Per questo mi interessa che voi teniate alla mente questo filmato. Quando lui entra, se voi ci fate caso, quando il robot entra in camera, apre l'armadio, l'operatore vede quello che vede il robot, no? Quindi ha questo feedback visivo. Però in questo caso non c'è nulla di biologico, mentre il passo di cui vorrei parlarvi io sono i cyborg. I cyborg è un termine abbastanza antico, però l'idea di fondo è che è un organismo umano che ha delle protesi, che ha delle aggiunte meccaniche, elettroniche. Okay? Qui si apre il grande dibattito: Terminator è un cyborg? Chi è che vota per Terminator cyborg o Terminator robot umanoide androide? Chi è che vota per cyborg? Uno. In realtà Terminator, no, perché ho scoperto questo grande dibattito in rete, se Terminator non ha un cyborg, non conoscevo questo grande problema. In realtà Terminator si autodefinisce un cyborg in un certo punto del film, il Terminator degli anni 80, diciamo, il primo Terminator. In realtà non è un cyborg, perché il cyborg, perché lui, diciamo, è un robot che ha ha degli elementi biologici, ma non sono elementi biologici. Non so se voi avete in mente quando si auto aggiusta il braccio, si vede il sangue, si vede la pelle della carne e dentro si vedono diciamo, i cavi e l'elettronica. L'idea di cyborg non è quella di Terminator, l'idea di cyborg è di un elemento, appunto, come potrebbe essere Robocop, che è umano e ha delle protesi, no? Più o meno nascoste, che possono essere mobili, meccaniche, elettroniche. Ok, quindi questa è la definizione di cyborg. Quindi questo già ci fa capire, quindi sicuro l'androide non è un cyborg. Il surrogato del film di per sé non è un cyborg, è un androide, un robot umanoide, che però è controllato in maniera bidirezionale da questo, diciamo, dal proprietario del proprio androide. Quindi quello che mi interessa è come avviene questo controllo, come è possibile fare dei sistemi che vanno a interagire direttamente con il cervello in modo diretto, in modo bidirezionale. Quindi non parleremo dei geminoidi, no? Che è tutta un'altra storia. Quello invece di cui vorrei parlare è quello che si capisce un po' nel video che vi ho fatto vedere, e cioè che questo tipo di sistemi, la motivazione per cui hanno incominciato a svilupparsi, diciamo, è duplice. Un po' si capisce: se da un lato può essere pensato come un sistema che serva per potenziare delle funzionalità sensoriali o motorie. Quindi questo fa capire perché ai militari, per esempio, e una parte di questa ricerca è iniziata dal DARPA, dal Dipartimento della Difesa americana, perché può interessare ai militari, perché avere un soldato che abbia delle funzionalità motorie o sensoriali aumentate potrebbe essere una cosa molto interessante. Il secondo aspetto invece è un aspetto, diciamo, più clinico, più clinico, che è quello di ridare alle persone delle funzionalità che a causa di un ictus, che a causa di un incidente, che a causa di un trauma, che a causa di una malattia neurodegenerativa hanno perso. E quindi l'esempio classico è il paraplegico, il tetraplegico oppure chi ha avuto appunto queste malattie neurodegenerative, per cui il collegamento che c'è tra il cervello e gli arti inferiori e superiori viene interrotto in modo, per esempio, in modo brusco per causa di un tuffo andato male. Questo, diciamo, sono i due filoni che vorrei che teneste alla mente. E quindi qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo è che noi abbiamo, quando noi facciamo un movimento, per esempio afferrare questo oggetto, quando io afferro questo oggetto, la mia corteccia premotoria prepara il movimento e la corteccia motoria lo mette in atto, e poi partono dei segnali dalla corteccia che arrivano attraverso il midollo ai muscoli del mio braccio, e i muscoli del mio braccio in maniera coordinata fanno questo tipo di movimento. Come potete immaginare, questo movimento molto semplice è un movimento che ha bisogno di anche delle informazioni, quindi è un sistema bidirezionale, quindi non solo io penso al movimento, lo pianifico e lo attuo, e per attuare questo movimento, per pianificarlo, già ho bisogno di informazioni, perché devo capire l'oggetto dov'è, qual è la posizione dell'oggetto, qual è la forma, devo fare anche una predizione sul suo peso, per esempio. E quando la sbaglio, abbiamo questi movimenti, non so, prendi una lattina che pensavo che fosse piena, invece me la ritrovo vuota perché non vedo qual è il contenuto, e faccio questo movimento, diciamo, sbagliato, che riesco a correggere in pochissimo tempo. Perché riesco a correggere in pochissimo tempo? Perché non solo mi serve dell'informazione sensoriale quando pianifico il movimento, ma anche durante il movimento io ho un continuo flusso di informazioni visiva, tattile, e specialmente l'informazione che mi arriva dalla posizione del mio braccio, che è la propriocezione. Io so dov'è il mio corpo, no? Il sesto senso, cioè io quando chiudo gli occhi e muovo le braccia lo so dove sono le braccia, non devo guardarmele, no? E questa si chiama informazione propriocettiva, quindi la posizione del mio braccio nello spazio, e quindi si crea questo sistema, diciamo, bidirezionale. Ecco, il problema dei tetraplegici e paraplegici, lo prendo come esempio, è quello del fatto che questa informazione, che è sotto forma di impulsi elettrici, no? Viene preparata, l'azione viene preparata, diciamo, l'informazione parte, fai questo movimento, ma non arriva a destinazione perché in alcuni casi a livello del midollo spinale, la spinal cord, c'è un'interruzione. Allora la tecnologia ci viene in aiuto, perché noi questa interruzione possiamo saltarla. Come? Attraverso una tecnologia che mi permette di raccogliere l'informazione direttamente dalla corteccia motoria e poi trasferirla, diciamo, attraverso per esempio una stimolazione elettrica al midollo spinale dopo l'interruzione, okay? Oppure direttamente ai muscoli. Ci sono mille modi. Qui iniziano i problemi, perché questa operazione, che io vi ho spiegato in modo molto semplice, è molto complicata, perché dall'inizio della catena alla fine, all'esecuzione del movimento, ogni blocco di questo sistema ha dei grossi problemi. Vediamo per esempio un primo problema. Il primo problema è dove prendo l'informazione. Allora, vi ho detto una corteccia motoria. La corteccia motoria, siamo fortunati perché, diciamo, è la parte più esterna del cervello, quindi, diciamo, io se vado a bucare l'osso me la trovo lì, e quindi è abbastanza, diciamo, semplice arrivarci. Il problema è capire che tipo di segnale posso andare a recuperare. Tenete conto appunto che il segnale di cui sto parlando, altra fortuna che abbiamo, è un segnale elettrico, quindi i nostri neuroni, le nostre cellule, è come se creassero degli impulsi elettrici, che guarda caso sono proprio impulsi che possono essere considerati come degli 0 e degli 1, perché o ci sono o non ci sono. Okay? Quindi la modulazione avviene nel tempo, non avviene nella forma, nella dimensione, come può essere un suono. Okay? Quindi noi siamo fortunati perché poi possiamo anche, siccome siamo abbastanza esperti di 0 e di 1, possiamo utilizzare varie tecniche che abbiamo utilizzato nell'elettronica digitale per cercare di interpretare questo tipo di segnali. Quindi Primo punto, dove vado a prendere il segnale? Il segnale lo posso andare a prendere in maniera non invasiva, quindi metto un elettrodo, l'elettrodo è una piastra metallica, e l'appoggio direttamente sulla testa, e che è l'elettroencefalografia. Okay? L'elettroencefalografia, naturalmente, essendo lontana dalla sorgente, avrà una serie di problemi. Avrà una serie di problemi che non riesco a recuperare questi, non riesco a registrare questi impulsi che sono molto piccoli in maniera precisa, né nel tempo né nello spazio, e poi avrà un rumore esterno molto, molto, molto grosso, nel senso che i movimenti facciali mi portano del rumore nel segnale e cose di questo tipo, però ha un pregio fantastico, che non è invasivo, quindi io mi metto il mio caschetto, avete visto nel filmato che c'era il signore col caschetto e che muoveva una sedia a rotelle. Quella cosa lì esiste e non è neanche difficilissimo farlo, perché io, un'altra cosa che è interessante di tutta la questione, è che noi siamo capaci a modulare la nostra attività cerebrale anche senza fare movimento, ok? Cioè, se io mi metto qua fermo e immagino di chiudere la mano destra o di chiudere la mano sinistra, la parte del nostro sistema che è deputata a questo tipo di azioni, effettivamente riesco a vedere una differenza, ok? Quindi in modo, diciamo, cosciente noi riusciamo a modulare la nostra attività, quindi questa attività per dei task molto semplici naturalmente, però può essere utile. Per esempio, se io uso questa capacità mi serve per guidare una sedia a rotelle, quindi per andare a destra o andare a sinistra, semplicemente quello che devo imparare è immagino di chiudere mano destra e mano sinistra rimanendo fermo, e la sedia a rotelle, il computer, diciamo, in maniera molto semplice, tra virgolette, capisce questo tipo di informazione e mi fa muovere la mia sedia a rotelle. Quindi elettroencefalografia molto semplice, molto rumorosa, però per task semplici può andare bene. Oppure posso andare in profondità tra virgolette, sempre, nel senso, perché sono pochi millimetri, e questo lo posso fare con degli elettrodi. In questo caso non sono delle piastre ma sono degli spilli che possono essere inseriti in modo proprio come infilati dentro la corteccia, diciamo, non creano grossi danni perché sono pochi micron e vengono infilati per pochi millimetri, e questi elettrodi sono elettrodi che sono sensibili soltanto alla punta. Siccome la punta ha delle dimensioni simili alla singola cellula, riescono a registrare l'attività della singola cellula. Quindi, mentre l'EG è non invasiva, però riesco a registrare l'attività di tutto il cervello, se invece voglio prendere l'attività semplicemente da una piccola parte del sistema motorio, vado a inserire degli elettrodi nella corteccia motoria, un centinaio di elettrodi, riesco a registrare l'attività di un centinaio di neuroni, e con quell'attività riesco a fare cose interessanti che adesso vi mostrerò. Una via di mezzo che si sta sviluppando è quella invece di mettere gli elettrodi stile elettroencefalografia ma sulla superficie del cervello. Questo si fa in una fase, diciamo, preoperatoria, non è ancora pensato come un qualcosa di cronico, però è molto interessante perché è una via di mezzo. Quindi questi elettrodi dell'elettroencefalografia li vado a appoggiare direttamente sulla superficie del cervello, ok? Qua. E questo si chiama elettrocorticografia. Viene fatta adesso in maniera per sperimentazione, per il brain mapping, per le persone epilettiche, farmacoresistenti, a cui si deve togliere quella parte di cervello che genera l'attacco epilettico, però in un futuro potrebbe essere una modalità avere questi impianti in cui gli elettrodi vengono posti direttamente sulla superficie del cervello. Quindi, cercando di fare un summary, quello che mi piacerebbe fare è un sistema di brain machine interface bidirezionale, quindi mi serve un punto dove io recupero l'informazione neuronale, quindi penso a movimento e mi si accendono questa parte del cervello attraverso un codice che mi dice afferra quell'oggetto. Seconda, quindi la prima parte è, diciamo, di registrazione del segnale e di gestione di questo segnale, che può essere di vario tipo, elettrico. Poi c'è un blocco che è il decoder, che è un altro mondo, si apre, perché è cercare di interpretare questi segnali. Allora, voi tenete conto che i nostri, cioè, noi non sappiamo né l'alfabeto, né la grammatica, né la lingua. Abbiamo questi impulsi e dobbiamo capire, dobbiamo cercare di interpretarli, che è un po' come, non so, mettere 10 microfoni allo stadio San Siro, ok, in 10 punti, avere 30, quanto, non so quanta gente ci sta a San Siro, 70, no? Scusate, no? Io sono genovese, arrivo ai 35.000 di Marazzi. Comunque, avere questa gente che parla tutta insieme durante l'intervallo e di cui non conosco la lingua, quindi siamo una partita degli Emirati Arabi, quindi abbiamo una lingua assolutamente sconosciuta, abbiamo questi 10 microfoni e noi dobbiamo capire che cosa si dicono due persone specifiche al terzo anello. Okay. Quindi la complessità del problema è molto ampio. Quindi questi decoder in qualche modo devono cercare di rendere il problema più semplice, però le dimensioni sono di questo tipo qua. Poi queste informazioni devono essere trasformate in comandi motori che do a un oggetto esterno, tipo un braccio robotico, e allo stesso tempo mi piacerebbe in maniera, diciamo, nel mondo ideale, avere questo oggetto, questo braccio robotico con dei sensori, come diceva prima Lorenzo, che quindi mi dicano la posizione dei miei giunti, mi dicono quando tocco un oggetto, quindi la pelle, perché effettivamente accade così in un braccio umano. E questa informazione io la prendo, la interpreto e la voglio dare dietro, indietro, la voglio fornire indietro direttamente al cervello, perché il cervello è l'unico punto in cui io ho accesso. Per le persone che sono paralizzate. Quindi capite, diciamo, la complessità della questione. Per darvi un'idea, nel nostro cervello sono 10 alla 11 neuroni. Neurone è l'elemento computazionale, diciamo, più semplice, che genera questo tipo di segnale, questi spike. E noi abbiamo 10 alla 11 neuroni, però non sono 10 alla 11 neuroni che parlano con un altro singolo neurone. Ogni neurone parla con circa 7.000-10.000 altri neuroni in contemporanea. Quindi abbiamo 10 alla 15 sinapsi, ok? Quindi la complessità è un po' come avere un 12, per darvi un'idea, un po' come avere 16 o 12, non mi ricordo, persone, diciamo, globi terrestri popolati dalle popolazioni che insieme, diciamo, parlano e scambiano informazioni. Quindi questo è quello che succede nel cervello. Noi andiamo con i nostri 100 elettrodi, 60 elettrodi, quindi evidentemente il problema, noi non vogliamo capire come funzioni tutto il cervello, ma ci interessa capire una piccola parte, anche perché abbiamo degli strumenti che evidentemente non possono risolvere un 10 alla 15. 10 alla 15, avete in mente cosa vuol dire 10 alla 15? Collegamenti e cercare di monitorarli. Quindi qui la faccio corta, comunque questo per darvi l'idea delle dimensioni di quello che noi andiamo a delle varie tecniche per registrare il segnale. Per esempio, se noi ci vogliamo focalizzare sugli elettrodi intracorticali, quegli spilli, questi sono elettrodi che sono stati usati anche sugli esseri umani. Quindi questi sono pochi millimetri, sono un centinaio di elettrodi che creano una matrice, un array di microelettrodi che viene sparata sulla corteccia e poi attraverso dei cavi, no, viene registrata questa attività e viene interpretata. Quindi siamo vicini al goal. Allora, il goal, diciamo, quello se mi chiedeste, ma cosa vorresti? Ma io mi piacerebbe avere un sistema dove prendo il segnale wireless, quindi non con cavi che escono, e wireless vuol dire che deve essere alimentato, deve avere un sistema, per esempio un chip che registra l'attività, che però questo chip non deve riscaldare perché non si può riscaldare il cervello, però allo stesso tempo deve avere la potenza necessaria per trasmettere questa informazione e non perdere l'informazione nella trasmissione. Non può essere come il cellulare che ogni tanto prende e non prende, perché lì prende e non prende è un problema, perché vuol dire che il braccio fa un movimento sbagliato. Questo segnale wireless poi viene raccolto da un controller portabile e governa il movimento di un braccio robotico che viene ricoperto con pelle artificiale, per cui è assolutamente non visibile, e dall'altra parte riesce anche a registrare un'attività e darmi il senso del tatto, il senso della posizione. Questo è quello che vorrei. Dov'è che siamo? 2014, ai mondiali brasiliani, un ricercatore brasiliano, diciamo uno dei pionieri delle Brain Machine Interface, aveva promesso che il primo calcio l'avrebbe dato un paraplegico alzandosi dalla sedia a rotelle. In realtà non è andata proprio così, perché sì, l'ha dato un paraplegico, in realtà il primo calcio è stato questo signore comandando, utilizzando un caschetto di elettroencefalografia, okay, quindi non invasivo, e utilizzando un esoscheletro, quindi non utilizzando le proprie gambe, ma utilizzando l'esoscheletro, è riuscito a dare il primo calcio. Questo filmato che ho fatto vedere è proprio il filmato ufficiale, purtroppo sono stati pochi secondi, infatti il ricercatore si è molto arrabbiato. Ci sono un po' di problemi, ecco, vedete, lui controlla, quindi non controlla i suoi arti, ma in realtà controlla il movimento di un esoscheletro, quindi di uno scheletro esterno, però riesce, come vedete, a camminare. Ci sono state un po' di polemiche, perché questo esoscheletro non è proprio propriamente portabile, diciamo, è stato portato nel campo da calcio della inaugurazione con un camioncino, ed essere alimentato, quindi diciamo siamo abbastanza lontani da quello che ho fatto vedere prima. Però siamo sulla strada, ok? Quindi diciamo la strada che abbiamo segnato è una strada di questo tipo, che in realtà viene da abbastanza lontano. 84 anni fa nel film Metropolis si vede già un robot umanoide che viene in qualche modo controllato attraverso un caschetto che non è molto dissimile da un casco di elettroencefalografia. Beh, in questo caso il robot prende vita, prende anche le fattezze umane, però diciamo viene chiamato Machine Man, quindi è già un qualcosa, l'idea di avere una macchina collegata direttamente al cervello e creare un sistema artificiale è un'idea che viene da lontano. 40 anni fa, nel 74, questo signore Vidal tira fuori questo tipo di sistema, basato anche questo sull'elettroencefalografia, quindi su un caschetto, diciamo, di elettrodi esterno, e tira fuori il nome di Brain Computer Communication. Quindi è un po', diciamo, quando escono i computer si incomincia, questo è il primo che l'ha usato, questo termine, Brain Computer. Questo tipo di ricerca si chiama in due modi, o Brain Machine Interface, quindi interfaccia cervello-macchina, o Brain Computer Interface. La differenza protesi neurali, quindi braccia robotiche, protesi attive. Le Brain Computer Interface invece è la ricerca che si basa unicamente sui caschetti, quindi non invasivo, quindi il modo con cui si prende il segnale non è invasivo, e viene fatto per controllare dei computer partendo da questo tipo di caschetti. Qual è il problema? 40 anni fa, ecco, per darvi un'idea di che passi ha fatto l'elettronica, 40 anni fa il calcolatore che gestiva questo tipo di sistema, che era un sistema appunto basato sull'elettroencefalografia, e questo, io non sono un esperto, almeno, di calcolatori di quel tipo, anche se nel mio corso c'era il professor Frisiani che ci faceva studiare questo tipo di calcolatori negli anni 2000, che è un po' obsoleti, e questo IBM 36091, che non è prettamente portatile, perché è un calcolatore di questo tipo. Adesso metterlo, diciamo, sulla testa di una persona 40 anni fa era complicato. Adesso non siamo più così. Quindi dopo 40 anni questo stesso calcolatore con stesse funzionalità riesce a farlo un microchip, riesce a ottenere lo stesso tipo di elaborazioni. Quindi abbiamo fatto dei salti molto in avanti. E quindi anche quello che sembrava fantascienza adesso non lo è più, come capacità computazionale, come dimensioni. Questo 40 anni fa. Poi piano piano, 17 anni fa, nel 99, hanno messo questi elettrodi, invece di iniziare dagli uomini, hanno iniziato dai topi, dei ratti, Questo ratto faceva un certo tipo di movimento, cioè schiacciava una leva per portarsi del cibo alla bocca. Intanto registravano questa attività, okay? Hanno capito più o meno quali erano i parametri che si potevano estrarre per fare questo tipo di movimento, e a un certo punto hanno staccato la leva. Questa leva qua, diciamo, non era più attaccata fisicamente al movimento di questo distributore di cibo, e quindi il ratto sì che premeva la leva, ma in realtà il movimento del feeder tube, di questo tubo per dare il cibo, era comandato direttamente con i segnali che lui generava facendo questo movimento. Quindi questo è un po' l'inizio, no? Di dire, beh, allora si può prendere questo segnale, bypassare il problema e creare dei sistemi, delle interfacce di questo tipo. Questo con un ratto e con un movimento molto semplice. Poi, se state attenti al video, avete visto questo video. Questa invece è una scimmietta che non ha problemi, quindi non è paralizzata, semplicemente gli viene messa, gli vengono bloccati gli arti, e questa scimmia, pensando, diciamo, tra virgolette, al movimento, riesce a muovere un braccio robotico e portarsi il cibo alla bocca, aprire e chiudere la mano e portarsi il cibo. Questo è stato un passo veramente grosso, anche se, vabbè, faccio una, vabbè, niente, non la dico questa cosa, e qua naturalmente il video lo nasconde per questioni, diciamo, etiche, però la scimmietta naturalmente ha degli elettrodi inseriti nel cervello, che riescono a, è un amplificatore che riesce a recuperare il segnale. Questo è molto interessante, perché vuol dire che la scimmia, pensando al movimento, non facendolo, perché come vedete le braccia sono bloccate, no? A parte qualche movimento residuo, però le mani rimangono lì, le zampe rimangono lì, e riesce a fare questo movimento complesso in tre dimensioni e portarsi il cibo alla bocca. Adesso vi faccio vedere, se qualcuno, diciamo, ha dei problemi sull'invasività di questo sistema, in realtà gli ricercatori sono andati oltre, cioè hanno fatto questo tipo di esperimenti sugli esseri umani. Esperimenti, chiamo esperimenti perché non sono ancora, diciamo, sistemi presenti nel mercato e disponibili a tutte le persone che hanno questo tipo di problemi. Però lì, questa signora, di fatto, con questa signora è completamente paralizzata, e tra l'altro ha perso anche l'uso della parola, quindi non riesce a parlare ed è completamente paralizzata. Questa scatoletta in testa è un amplificatore che viene collegato a degli elettrodi che sono impiantati cronicamente nella corteccia. E cosa riesce a fare? Riesce a controllare questo braccio robotico con diversi gradi di libertà, e con molta fatica, ma ce la fa, riesce a portarsi alla bocca questa bottiglia e a bere. Quando vedete il pallino verde, vuol dire che, quando c'è questo pallino verde, vuol dire che il movimento di quel braccio robotico è totalmente controllato dal segnale neurale. Adesso questa signora, quando riesce a bere la bottiglia, il ricercatore ha detto, ha fatto un gran sorriso, no? Molto contenta, molto fiera di quello che è riuscita a fare. E questo sorriso, lui dice, è il più grande reward, diciamo, ricompensa del lavoro fatto in tutti questi anni. Qua voglio introdurre un altro tema molto rapido. Adesso si vede la signora che appunto è contenta di aver fatto questo tipo di task. Eccolo. E ci mette molto a fare questo tipo di movimento, cioè non è una cosa semplice, anche perché questa signora è da anni che non utilizza più il proprio braccio, ok? Quindi diciamo non è più abituata a muovere, però il segnale, perché siccome non ha avuto un ictus, quindi la corteccia motoria funziona ancora bene, no? E quindi attraverso un training di qualche mese è riuscita a ottenere questo movimento. Diciamo, c'è qualcuno che dice sì, ma non c'è bisogno, no? Perché io devo fare un impianto invasivo e avere un braccio robotico quando io posso chiedere al robot R1 portami un bicchiere d'acqua, no? Infatti questo, se è interessante, nel filmato che vi ho fatto vedere avete visto il surrogato che entra in cucina, si prende l'acqua, lo dice, il surrogato è difficile che prenda l'acqua, però glielo porta e glielo mette lì vicino al suo lettino. Così lui poi quando si sveglia, diciamo quando si alza, ha pronta l'acqua. Quindi è un dibattito ancora aperto, alcuni dicono non è necessario, cioè la robotica adesso certo ha un sacco di problemi, come ha fatto vedere Lorenzo, ma nel futuro io potrò veramente, se sono paralizzato, potrò avere un robot assolutamente funzionante che mi aiuta e mi dice dammi un bicchiere d'acqua. Altri dicono sì, però non è la stessa cosa di avere un proprio braccio robotico che io comando con la mia volontà e l'ho a disposizione, ed è parte del mio corpo, è parte di me. Quindi diciamo, questo è un tema interessante che comunque nasce in questo tipo di applicazioni. Però questo, ecco, quello che vi ho fatto vedere è lo stato dell'arte. Noi siamo qua in questo momento, siamo qua, nel senso siamo in un punto in cui riusciamo a prendere il segnale, a decodificarlo, a capire che più o meno che cosa vuol dire, a trasformarlo in un movimento dei vari giunti robotici e in modo cosciente, in modo volontario, in modo che porti a termine un task di questo tipo, che non è un task semplice. L'inizio è stato appunto i lavori con le scimmie di questo Nicolelis, che ha cominciato a fare questo tipo di esperimenti, a cercare di interpretare questo segnale. E l'esperimento classico è l'esperimento in cui c'è una scimmia che muove un joystick, deve portare un cursore e si accende un target e lui deve portare il cursore al target muovendo un joystick, facendo questa operazione centinaia di volte durante il giorno. Si registra una database di dati proprio per ogni movimento, noi sappiamo quando inizia, quando finisce, e cerchiamo di trovare il correlato neuronale, cioè quello che noi leggiamo dal cervello, e cercare in qualche modo di connetterlo con quello che vediamo invece con il comportamento. Quello che succede è che qua dice Nicolelis in questo video, dice a un certo punto noi abbiamo staccato il joystick, cioè la scimmia non controllava più il cursore con il joystick, ma lo controllava semplicemente pensando al movimento, e la scimmia fa questo gesto. A un certo punto si accorge che il joystick non funziona così bene come prima e semplicemente smette di fare il movimento con la mano, perché non è più necessario, e continua a fare il task pensando al movimento, non più facendolo. Quindi è lui qui dice, c'è stato finalmente la divisione tra il corpo e la mente, insomma ci sono vari filoni. Però effettivamente questo, diciamo, se vogliamo vedere da un punto di vista clinico, vuol dire che noi il movimento non è necessario farlo, ma possiamo anche programmarlo e pensarlo, e attivare quelle parti del cervello che grazie alla tecnologia noi riusciamo in qualche modo a interpretare e poi a trasformare in comandi motori. Come vi dicevo, questa cosa può essere anche fatta in modo non invasivo. Questo signore che è tra l'altro un dottorando di Genova, cioè un ragazzo che ha fatto il dottorato a Genova, scusate, l'università a Genova e poi il dottorato in Svizzera, e è una persona diciamo normale, che però riesce immaginando il movimento, riesce a muovere la carrozzina a destra e a sinistra, ok? Poi se vogliamo andare avanti, adesso io non so, forse ho ancora 2-3 minuti, per esempio le interfacce, le brain computer interface possono essere molto utili per leggere, per scrivere. Quindi se io sono completamente paralizzato e non ho soltanto, diciamo, il sistema visivo funzionante, fissando delle lettere su questo schermo che piano piano si vanno a illuminare, riesco a formare delle frasi, okay? Perché il sistema si rende conto, quando si illumina quella lettera che io sto guardando, nel mio c'è una reazione che il sistema riesce a registrare, quindi un potenziale evocato, quindi c'è un picco nel potenziale che io sto registrando, c'è un picco, e quindi il sistema, dopo due o tre volte che si accende, capisce che sto guardando quella lettera e scrive quella lettera. Quindi, non so, per una persona, un malato di SLA all'ultimo stadio, dove hanno fatto gli studi che la comunicazione è fondamentale, perché uno vuole comunicare con i propri cari, questo diventa una cosa molto, molto utile, molto interessante. Vado veloce. Come vi dicevo, c'è anche la possibilità di migliorare le proprie capacità, e quindi io fino adesso vi ho parlato di interfacce cervello-macchine che sono collegate direttamente al sistema nervoso centrale, ma non è detto che sia il caso, perché se io ho perso un braccio non è detto che il segnale lo devo andare a prendere direttamente dalla corteccia. Certo, se sono paralizzato dalle vertebre alte in giù, certamente devo andarlo a prendere in corteccia, ma se ho un braccio amputato, il segnale lo posso andare a prendere anche in maniera molto periferica, okay? Oppure tutto ciò che comporta la visione o l'udito. Okay, qui mi rifaccio al famoso uomo da 6 milioni di dollari, dove sembrava una cosa veramente fantascientifica. Adesso non so di che anno sia, ma me lo ricordo quando io ero giovane. Adesso i giovani non l'hanno mai visto, noi che siamo della generazione degli anni 70, noi siamo cresciuti con l'uomo da 6 milioni di dollari, la donna da 6 milioni di dollari e via di questo tipo. Steve Austin, quindi un astronauta che ha avuto un grosso incidente. Ah, qua è interessante, ho trovato questa, a un certo punto della sigla, a human being, dalla definizione di cyborg, di cui le parti originali sono state sostituite con altre parti artificiali che fanno le stesse funzioni. Quindi anche già Steve Austin ci aveva dato la definizione di cyborg, ed era pura fantascienza. In realtà adesso non è più così, perché noi riusciamo a fare dei sistemi, per esempio per la visione, dove il segnale, per certe patologie naturalmente, viene sostituita la retina, si fa una retina artificiale, quindi si fa un sensore che va a prendere il segnale dove c'è la retina, ma non è più funzionante. Magari vado avanti, mi spiace non avere tempo di parlare di questo signore, ma se poi chi vuole posso parlarne. Ecco, si mette un dispositivo sensibile dove la retina è stata danneggiata, questo si registra il segnale, quindi segnale visivo, e si va poi a stimolare, diciamo, la parte del cervello che mi permette di vedere immagini però molto semplici. Quindi queste persone non riescono a vedere, per esempio, quello che succede in una scena, però riescono a riconoscere dei bordi, quindi se c'è una non so, se nella porta c'è un sfondo nero e c'è una porta bianca, loro riescono a vederlo, se ci sono delle lettere molto grosse, riescono a riconoscerle. E come funziona il sistema? Funziona che sugli occhiali c'è una telecamera, molto semplice, che prende l'informazione visiva dal mondo esterno. E questa telecamera trasforma, attraverso uno stimolatore, trasforma questi impulsi visivi in impulsi elettrici che vengono dati in questo dispositivo che sostituisce la retina. Quindi è un'interfaccia sensoriale, quindi non vado a registrare l'attività, ma vado a generarla, vado a stimolare la parte di cervello che mi permette di vedere. Quindi vedete, cose molto semplici. Però per una persona da zero ad arrivare a riconoscere un ambiente, riconoscere degli oggetti, riconoscere se c'è una riga per terra, adesso nella versione nuova cercano anche di decodificare in qualche modo i colori, quindi è una cosa interessante. Quindi queste qua sono protesi sensoriali. L'uomo da 6 milioni di dollari aveva il suo bel occhio bionico che riusciva a vedere, lo zoom, non siamo ancora a questo livello, però ci sono le società che vendono questo tipo di dispositivi. Diciamo, la Brain Machine Interface più riuscita dal punto di vista sensoriale è sicuramente l'impianto cocleare. L'impianto cocleare è molto semplice, è come dire, una strip di elettrodi, diciamo un come strip, una fascetta di elettrodi, una che viene infilata nella coclea. Okay? C'è un sistema che prende il segnale esterno, quindi un microfono. Questo microfono trasforma questo segnale uditivo in un segnale elettrico, e questi elettrodi che sono messi dentro la coclea, che è stata pensata come se fosse un pianoforte. Quindi voi immaginatevi un pianoforte dove sono i vari tasti. Okay? Io sento il segnale viene trasformato in una sequenza di tasti, i miei elettrodi vanno a suonare i tasti. Okay? Vanno a suonare i tasti e la persona sente il suono, perché il problema è lì nella trasduzione del suono, non è a livello di, diciamo, di corteccia uditiva. E quindi il nostro cervello prende questo suono e lo interpreta, e questo funziona. Questo qua funziona con migliaia e migliaia di persone che hanno questo tipo, che non potrebbero sentire, ma hanno questo tipo di segnale. E concludo. Non so se si vede. L'idea è quella, quindi, non solo di registrare l'attività e trasformarla, ma anche quella di interpretare dal mondo esterno e ridarla indietro attraverso un feedback sensoriale. Questo è una cosa molto recente, è un signore che ha questo sistema di registrazione direttamente in corteccia motoria. Poi, per fare l'attuazione del movimento, io posso avere un braccio robotico, ma perché non utilizzare il proprio braccio? E quindi praticamente gli hanno messo degli elettrodi esterni, sono in fase, diciamo, sperimentale, però gli hanno messo degli elettrodi esterni che vanno a stimolare direttamente i muscoli. E quindi questo ragazzo, che è completamente, non può muovere il braccio, non può fare nessun tipo di attività perché ha questo problema, il sistema interpreta il segnale neuronale e lo trasforma in impulsi elettrici che, invece di essere dati, diciamo, a un braccio robotico, oppure invece di essere dati a livello spinale, viene dato in maniera esterna ai vari muscoli, e lui effettivamente riesce a fare dei movimenti semplici. Quindi questo direi che è lo stato dell'arte di questo tipo di sistemi. E qui appunto stanno posizionando questi elettrodi, questo è il sistema col suo amplificatore. Poi ognuno può avere idee riguardo a questo, se è qualcosa che è giusto fare o non è giusto fare, ma non è questo l'ambito in cui discutere di questi argomenti. Però effettivamente, vedete, il sistema riesce a interpretare questo tipo di movimenti e attuarli utilizzando i propri arti, quindi utilizzando il proprio braccio. Questo è il libro che ho scritto anche su questo tipo di argomenti, se vi può interessare, dove spiego tutte queste cose, e vi ringrazio. Questa è la fine della mia relazione. Grazie per l'attenzione.
Sì, è andata bene, sono stati anche molto precisi. Se c'è qualcuno che ha domande, dal microfono, dovete parlare nel microfono, così si registra anche il vostro intervento e non solo il loro.
Buonasera, mi chiamo Martina Luigi. Due domande, una per ognuno dei due relatori. Par condicio. La prima è: quando il primo relatore ha parlato della opportunità di rendere i cyborg umanoidi, ma non troppo, cioè che c'è questa repulsione teorica, non lo so quanto sia vero questo, ad approcciare un umanoide che somigli troppo all'uomo. Non è che questo è dovuto al fatto di una nostra primordiale approccio con l'innovazione, cioè non è che in un futuro magari invece sarebbe utilissimo avere un umanoide simigliante a noi, cioè i primi approcci devono essere di distacco, perché c'è una sorta di invidia, diciamo così, cioè non vorrei che questo mi venisse ad usurpare l'umanità. Dopo invece in un futuro magari sarebbe utilissimo avere proprio una persona umana con cui approcciare, che non è un uomo ma è un cyborg. Questa è la domanda rivolta al primo oratore. L'altra domanda è quella che invece che non riesco a capire. Quando si prende il segnale dalla corteccia cerebrale, diciamo così, e lo si trasmette bypassando l'interruzione a un arto vero artificiale, come si possa riportare il segnale di informazione al cervello, che probabilmente questo segnale informativo va in un'altra parte del cervello? Questo secondo me è un problema molto serio, che non riesco a capire come sarà possibile con una matrice impiantata o direttamente o indirettamente sulla corteccia cerebrale far ricevere al cervello il segnale di ritorno che dovrebbe andare in un'altra parte del cervello. Grazie.
Riguardo alla prima domanda, è veramente vera, è un'osservazione vera, corretta. In effetti questi esperimenti di percezione degli androidi sono molto dipendenti dalla cultura delle persone. La cosa che noi proprio vediamo come ricercatori è la differenza che c'è in Europa rispetto per esempio al Giappone, dove qualunque robot, antropomorfo o meno, viene diciamo esaltato immediatamente, viene accettato immediatamente in Giappone, mentre in Europa le persone subito sono spaventate e si chiedono: mi ruberà il lavoro, diventerà un modo per sostituire la compagnia umana con la compagnia di un automa e così via. Quindi chiaramente c'è una componente culturale, infatti non è un caso che gli androidi, i geminoidi, siano giapponesi, non siano europei. Non sappiamo se in futuro anche le persone in Europa e quindi in culture occidentali accetteranno i robot completamente umanoidi, perché non ci siamo ancora, bisognerà vederlo. La mia impressione è che sia più semplice allontanarsi dall'aspetto umanoide, quel giusto, perché comunque evita che ci siano dei meccanismi di repulsione quando l'umanoide non è poi di fatto così simile all'uomo. Quando poi si capisce che l'umanoide è una macchina, allora il cervello ha come un moto di repulsione, dice: mi stai cercando di fregare, allora preferivo il robot cartoon-like, il robot giocattolo, perché almeno era chiaro da principio che non era come un uomo, ecco. Però questo lo dovremo vedere quando i robot saranno effettivamente una cosa reale, una realtà, e allora potremo fare degli esperimenti con le persone anche dopo che queste persone sono state abituate a essere esposte ai robot.
Sì, allora l'osservazione è assolutamente pertinente e mi scuso per non aver chiarito il punto in maniera esaudiente. Esatto, nel senso che il feedback sensoriale, cioè quindi il segnale che dall'esterno si ridà indietro al cervello, non negli esempi umani che ho fatto vedere, perché lì non ce l'hanno, ma negli esperimenti su ratti, che è una cosa che ho sempre fatto, avviene utilizzando delle matrici, degli elettrodi che vengono impiantati non nella corteccia motoria, ma nella corteccia sensoriale. Nel senso che io non ve l'ho fatto vedere, ma in realtà a Pittsburgh recentemente, vuol dire quest'anno, 2016, hanno sensorizzato il braccio robotico con dei sensori simili a quelli che usa Lorenzo, più semplici, e hanno dato questa sensazione, la percezione del tatto, attraverso stimolando la corteccia sensoriale in questo caso, quindi e non solo la corteccia sensoriale, la corteccia sensoriale che è deputata per il tatto della mano, quindi per cui la percezione è una percezione naturale data attraverso una stimolazione artificiale, quindi impiantando delle matrici, una matrice nella corteccia sensoriale. Quindi noi abbiamo questo flusso di informazione, corteccia motoria, decodifica,
attuazione robotica, encoder si chiama, quello sopra si chiama decoder, quello sotto si chiama encoder, che prende l'informazione sensoriale, la trasforma in impulsi elettrici che viene data alla corteccia sensoriale. Quindi per fortuna noi abbiamo questa organizzazione del cervello che ci permette di identificare bene la corteccia sensoriale da quella motoria. Le due cose sono molto diverse, perché purtroppo la corteccia sensoriale è molto semplice, nel senso che il nostro corpo è mappato in maniera molto semplice. Quindi io se guardo, tra virgolette, la corteccia motoria, vedo le dita, vedo dove è mappata le dita. La corteccia sensoriale. La corteccia motoria invece è molto più complicata, perché se io guardo la corteccia motoria in fiori elettri, non è che trovo il movimento, non trovo la parte che è deputata per prendere oggetto, la parte che è deputata, non ci sono neanche i muscoli. All'inizio si pensa, vabbè, è semplice, esattamente come la corteccia sensoriale. La corteccia sensoriale è mappato tutto il corpo, la corteccia motoria saranno mappati i muscoli. Quindi io basta che vado a stimolare in maniera coordinata con due o tre elettrodi e faccio un movimento complesso. Purtroppo non è così, quindi la corteccia motoria è molto più complicata. Questo ha fatto sì che si studiasse molto di più l'aspetto della decodifica del segnale che invece l'aspetto della codifica del segnale sensoriale. Però adesso che diciamo si è abbastanza investigato sulla prima parte, anche la seconda parte la stanno applicando, e appunto se voi cercate l'Università di Pittsburgh, Andrew Schwartz ha fatto il primo braccio brain machine interface sensorizzata dove la persona sente, percepisce di avere preso un oggetto, anche se è completamente paralizzato.
Altri?
Io volevo chiedere, come creare una mente di Kurzweil, che più o meno prevede, indica anche in alcuni video, il 2028-2030 come l'arrivo della quella che velocemente singolarità tecnologica, eccetera, eccetera. Secondo voi, che siete più dentro in questo mondo, è reale, non è reale, è ottimista, pessimista, insomma?
Tu puoi fare l'ottimista e il pessimista come vuoi. Possiamo...
Io tendo ad essere sempre molto concreto. Secondo me non abbiamo indizi che ci stia cambiando qualcosa di sostanzialmente di sostanziale nelle macchine, per cui potrebbe succedere la famosa singolarità e il sistema diventa cosciente, autonomo e così via. Quello che abbiamo visto, grazie a queste tecniche di approfondimento profondo, di deep learning, eccetera, è che c'è un aumento sostanziale delle performance. Prima le macchine riconoscevano gli oggetti riconoscevano 10 oggetti, adesso ne riconoscono 150, con successo che dall'80% è passato al 95%. Ma si tratta sempre di riconoscimento, quello che viene chiamato pattern recognition. Cioè, una macchina riconosce un oggetto, non ha nessuna idea di quale sia il significato di quell'oggetto, se diciamo non va al di là di riconoscere un aspetto visivo dell'oggetto. Si vedono anche esempi di utilizzo di queste reti nel controllo, quindi ad esempio una cosa che non ho citato è un risultato recente di quest'anno di un robot che impara, di un software che impara a giocare a Go, che è un altro gioco simile agli scacchi, forse più complicato, oppure impara a giocare ai giochi elettronici. Anche in quel caso sono reti che imparano quel gioco e solo quel gioco lì, sono meglio di quello che si faceva prima di tanto, ma non sono sistemi che evolvono e imparano cose nuove rispetto a quelle che sono state inserite all'inizio. Quindi sono reti che imparano a far bene una cosa, solo quella, lo fanno meglio del passato, ma sono sempre limitate a questo. Non c'è ancora nessun risultato che ci dà la possibilità di implementare software che imparano a fare cose nuove per le quali non sono state programmate. E quindi per me non vedo, cioè, può succedere, però non c'è un indizio che ci dà più possibilità che questa cosa succeda rispetto a prima, ecco.
No, purtroppo sono d'accordo, quindi non ho l'altra. No, la cosa che dico io invece rispetto agli aspetti più vicini a quello che faccio, alla mia ricerca, è questo. Se noi mettiamo da una parte, diciamo, quello che conosciamo del cervello e dall'altra parte mettiamo applicazioni tecnologiche, diciamo, noi quello che abbiamo imparato, diciamo, ultimamente, ma con metodi tra l'altro molto, molto antichi, quindi nulla di eccezionale, però abbiamo imparato ad avere un accesso al segnale cerebrale in modo bidirezionale, in modo più o meno fine, insomma riusciamo, però diciamo noi riusciamo a registrare l'attività cerebrale, cosa che si riusciva anche 50 anni fa, ma riusciamo a interpretarla e a gestire i dati perché abbiamo questi computer che ci permettono di registrare, invece di avere un elettrodo ce ne abbiamo 100, ce ne abbiamo 10.000 e quindi riusciamo a gestire questo tipo di informazioni. Quindi questo è quello, non penso che ci siano grossi salti da questo punto di vista. Certo, capiremo sempre di più i processi neuronali, però siamo a questo punto qua. Da questa parte invece la tecnologia, quello secondo me che invece è difficile da dire, è noi non sappiamo ed è difficile prevedere quali saranno le nuove tecnologie, no? I nuovi apparati, le nuove applicazioni. Quindi quello che è difficile da prevedere è dire uscirà un nuovo apparato tecnologico che non è il cellulare ma qualcos'altro che io posso comandare col segnale neuronale. Okay? Quindi da questo punto di vista effettivamente è difficile fare previsioni, non tanto perché scopriremo come funziona il cervello, ma perché le tecnologie, cioè il cellulare non c'era, non c'erano le applicazioni, non c'era il touch, non c'era le auto guidate, non c'era... Quindi non è tanto, è l'unione delle due cose, quindi quello che io potrò controllare con il cervello e quello che potrà il mio cervello, diciamo, acquisire dall'esterno attraverso, per esempio, stimolazione intracorticale o tecniche di questo tipo, l'interazione delle due cose effettivamente ci porta ad avere difficoltà a dire esattamente, a predire dove andremo, perché specialmente dal lato destro, diciamo, della tecnologia è difficile dire quali saranno le prossime tecnologie fra 50 anni. Okay? Quindi secondo me, diciamo, è molto, come diceva Lorenzo, non è che abbiamo degli indizi incredibili, non è che adesso capiamo tutto dal cervello, per cui però abbiamo questo canale che abbiamo aperto e che ci mette in contatto con la tecnologia, quindi invece la tecnologia effettivamente sta portando novità che potremmo in qualche modo, in modo semplice, anche controllare con il segnale neuronale. Quindi da questo punto di vista, secondo me, segnale neuronale, dico segnale vocale, dico, tutti i segnali, diciamo, che noi possiamo, il segnale visivo, il movimento oculare, diciamo tutto quello che noi facciamo normalmente, non la vedo molto lontano il fatto che tutti questi segnali possano essere utilizzati, non so, per guidare la macchina, accendere la luce, però, e che era con la tecnologia che abbiamo adesso, però con la tecnologia che avremo fra 50 anni, chissà cosa succederà.
C'è ancora qualcuno?
Qualcuno vuole domande o qualcuno fisicamente?
No, qualcuno c'è ancora. Se vuole qualche domanda, ancora abbiamo ancora qualche minuto, se no possiamo anche concludere. Là in fondo. Naturalmente.
Che fai?
Sempre nel punto più lontano.
In uno dei filmati iniziali si vedeva la gara internazionale dei robot. E volevo ben capire come, se questi robot erano programmati a fare una serie di lavori sin dall'inizio e quindi svolgevano i compiti automaticamente, oppure erano continuamente monitorati e come?
Allora, quella gara si trattava praticamente, diciamo, dopo Fukushima è uscito fuori che la robotica si è dimostrata essere poco utile, perché i robot non sono stati quasi impiegati per sistemare, diciamo, per andare a riparare il danno, in qualche modo arginare il danno. Allora una delle idee della DARPA è stato finanziare una gara. La DARPA aveva finanziato la gara sulle self-driving cars, non so se la prima DARPA Challenge è stata sulle macchine che guidavano da sole. E su quello c'era stato un grosso successo, perché dopo il primo anno in cui c'era stato un fallimento totale, nessuna macchina è riuscita ad arrivare al traguardo, in pochi anni le macchine sono riuscite a completare il percorso della challenge. Quindi da quell'idea lì è nata l'idea di fare un'altra challenge sulla robotica
sulla robotica in generale, non credo fosse su umanoide, però mettendo dei task che erano, diciamo, poi richiedevano di fatto una forma umanoide ed erano ispirati proprio a Fukushima, quindi c'era la necessità di camminare in uno scenario con dei detriti, aprire una porta, farsi strada rompere un muro che poi è stato addomesticato a prendere un trapano, fare un foro, e infine chiudere una valvola che poteva essere quella appunto di un impianto in mal funzionamento. Un altro requisito della gara era una banda scarsa di comunicazione tra la base e il robot. Questo era importante perché richiedeva un po' di autonomia da parte dei robot, poi arriva la risposta. Quindi c'era la possibilità di avere una teleoperazione dei robot, ma la banda a disposizione era piccola, quella garantita, molto piccola, equivalente a un modem forse di vecchia generazione, e poi c'era una banda un po' più sostanziale, ma che poteva essere interrotta per un numero elevato di secondi, una cinquantina di secondi se non ricordo male. Quindi si poteva un po' usare qualunque soluzione possibile con queste condizioni. Quello che i team hanno poi finito per fare, che è stato poi quello che ha permesso al team coreano di vincere, è stato avere un operatore e una parziale autonomia, per cui il robot poteva fare delle cose, ma su comando dell'operatore. E lo comando dell'operatore poteva essere anche abbastanza sofisticato, per esempio indicare qual era la valvola da chiudere, magari col mouse tracciare i contorni della valvola, dare l'avvio, e quindi poi il robot invece eseguiva il task in autonomia, per cui poi la parte di controllo delle mani, la rotazione, poteva effettivamente essere fatta in maniera autonoma. Poi adesso i dettagli di come ogni team ha risolto il problema non li ho, non li ricordo, però alcuni robot erano in parziale autonomia, per cui eseguivano l'operazione di chiusura della valvola oppure di apertura della porta in maniera autonoma, dopo un'indicazione da parte dell'operatore sulla posizione della maniglia, la posizione della valvola e così via, e altri potevano essere invece ancora meno autonomi ed essere ancora più teleoperati, per cui proprio l'operatore spostava la posizione del braccio e diceva esattamente dove posizionare la mano per poi eseguire il task. Quindi di fatto alla fine era una teleoperazione intelligente, per cui appunto c'è una grossa parte di intelligenza dell'operatore e una piccola parte di intelligenza del robot che permette al robot di essere autonomo quel poco che serve per poter eseguire l'operazione.
Ancora qualcosa? Bene, allora. Bene, allora a questo punto concludiamo. Per chi è rimasto, ricordo che il prossimo appuntamento non è a Varese ma a Gallarate, parliamo dell'informatica nella scuola, siamo ospiti di una scuola a Gallarate, che è l'Istituto Giovanni Falcone, alle 14:30. Mentre poi il 16 novembre faremo un altro grande incontro qua su ciò che non può essere automatizzato, nella politica e nell'economia in particolare, e avremo due ospiti di un certo peso che sono Luciano Violante e Giorgio Vittadini. Luciano Violante ex presidente della Camera dei Deputati e Giorgio Vittadini che è presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, e vedremo quindi anche questo versante sociale di questo problema, dove certamente il discorso va inteso in un senso ampio, ma per certi aspetti ci sono anche degli aspetti anche un po' più precisi, perché basta pensare a come per esempio in borsa si usa moltissimo programmi automatici che in genere magari fanno anche guadagnare soldi a chi li usa, però poi combinano spesso anche dei guai piuttosto grossi. Questo è solo un aspetto della questione, non credo neanche che parleremo direttamente di questo, ma certamente ci sarà anche questo aspetto, che peraltro è anche un aspetto che la fantascienza anche la fantascienza, ha trattato molto più di quanto in genere si pensa, l'immagine che se ne ha, che sia tutta solo una cosa di sparatorie, astronavi e mostri alieni. Questo viene forse più dal cinema, da un certo cinema, ma la fantascienza buona, di qualità, ha sempre tenuto anche questo aspetto. Quindi, nonostante l'apparenza, siamo in pieno dentro il nostro tema, e quindi vi do appuntamento di nuovo qui, se volete a Gallarate, ma se no comunque qui per il 16 novembre. Grazie a tutti, grazie soprattutto ai nostri due ospiti di stasera, e andiamo avanti con Scienza e Fantascienza. Alla prossima, arrivederci.
L'Asteroid Bros presenta il Fantaquiz del giovedì. Il Fantaquiz. Tutti i giovedì alle 12. Si vincono ricchi premi. Il Fantaquiz. Non mancare.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Thank you.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.